c'è una incongruenza del racconto che fa questo avvocato rispetto a come sono raccontati i fatti, diciamo, nei capitoli precedenti. Sotto questo discorso c'è il fatto della, così, un fatto che è molto evidente nella passione di Gesù rispetto alle due giurisdizioni, quella, diciamo, che noi chiameremo civile, quella dell'impero, e evidentemente quella che i giudei, con qualche forma di autonomia, potevano esercitare, perché dice qua, e noi, al versetto 6, noi lo abbiamo arrestato. Le cose come sono raccontate precedentemente non corrispondono, no? Perché si crea un grande tumulto a causa del fatto che questi ebrei dell'Asia avevano visto Paolo, e alla fine interviene la guardia romana per calmare un po' la situazione. Quindi c'è questo parallelo un po' con la passione di Gesù, e questa specie di grande miseria che si scopre di tutte e due le giurisdizioni a cui eventualmente Paolo doveva essere soggetto, no? I romani che lo hanno arrestato, salterà fuori di continuo, è già venuto fuori, senza una ragione, e quella dei giudei, no? In cui i capi si erano fatti complici di un gruppo che voleva andare per le vie brevi, assassinare Paolo senza processo, diciamo. E quindi c'è questo fatto, questa specie di miseria che si viene a rivelare di queste autorità che dovrebbero garantire il diritto di fronte alla persona di Paolo, a quello che lui rappresenta.
In fondo i tre punti di accusa che questo Tertullo espone sono un giudizio complessivo su Paolo negativo, il fatto che fomenta disordini tra i giudei, che è capo dei Nazarei, un capo dei Nazarei, e che poi ha tentato di profanare il tempio, questi tre elementi in fondo rimangono tutti circoscritti nell'ambito giudaico, e quindi non c'è, penso, di fronte agli occhi di questo romano un capo di accusa che in qualche modo lo interessa in modo diretto come capo di accusa nei confronti del mondo romano e in generale come capo di accusa di un delitto, diciamo, perseguibile in modo chiaro, a differenza appunto di quanto succede nel processo a Gesù, in cui viene accusato di contestare l'autorità di Cesare. E quindi, per quanto sia violenta l'accusa di questo avvocato, però penso che agli occhi di questo Felice in fondo rimanesse una situazione in fondo non perseguibile. Infatti poi si vedrà che sostanzialmente lui prenderà del tempo nei confronti di Paolo, ma appunto non lo ritiene fondamentalmente accusabile di alcunché, insomma, di grave.
Il contesto del racconto che stiamo seguendo della prigionia di Paolo a Cesarea ci riporta oggi davanti alla figura del sommo sacerdote Anania, che abbiamo già incontrato a Gerusalemme nel momento in cui nel Sinedrio egli ordina che Paolo venga percosso sulla bocca all'inizio del suo discorso. Tertullo è un personaggio che compare solo qui, ma certamente Luca gli attribuisce una funzione importante di accusatore, questo verbo accusare ripetuto due volte nel testo di oggi, ed è il collante con il gruppo dei giudei che approvano il discorso dell'avvocato riportato nei versetti dal 2 all'8. Lo stesso Felice, di cui seguiremo le vicende per i prossimi giorni, resta un figuro molto equivoco. Addirittura alla fine del capitolo si dice che, per quanto sia così importante e rinomato, faceva chiamare spesso Paolo, e intanto perché aveva una moglie che era giudea, ma soprattutto, versetto 26, perché sperava di ricevere del denaro da Paolo. Neanche questi elementi che Luca raccoglie servono per indicare la miseria, la grettezza degli attori in gioco e anche la violenza e l'inganno delle accuse che portano. Non so se avete potuto vedere quanto viene aggiunto in una certa tradizione manoscritta e riportato nella Bibbia di Gerusalemme, nelle note, nel versetto 7 che è decaduto dalla traduzione della CEI, in cui l'accusa arriva al punto di presentare Claudio Lisia come un uomo violento, mentre invece noi abbiamo visto nella ricostruzione dei fatti la violenza dei giudei di provenienza asiatica che si trovano d'accordo con quelli di Gerusalemme per arrestare gratuitamente Paolo. Ecco, detti questi elementi che mi sembrano utili per capire appunto il contesto in cui ci troviamo, mi pare che vengano presentati negli ultimi versetti, l'ultima parte del discorso di Tertullo, dei cosiddetti capi di accusa, delle affermazioni che meritano di essere un attimo sottolineate. Anzitutto Tertullo dice: abbiamo trovato quest'uomo pestifero. E questo termine, la peste, la pestilenza, l'essere pestiferi, è un termine in realtà molto raro, si ritrova soltanto nei Vangeli per indicare gli sconvolgimenti degli ultimi tempi, secondo Gesù. L'uomo pestilente La cattedra dei pestilenti noi la conosciamo molto bene nell'Antico Testamento perché è la grande scena di apertura del Salterio. Nel Salmo 1 si presentano gli empi che sono seduti alla cattedra dei pestiferi. Quindi anzitutto questo ribaltamento di prospettiva, cioè Paolo viene presentato come un personaggio da cui guardarsi, un untore, un uomo contagiato che può seminare distruzione e morte. Secondo elemento, il fatto di muovere sollevazioni presso tutti i giudei che abitano nel mondo. Questo è molto interessante perché, essendo Tertullo in realtà il portavoce dei giudei palestinesi, porta un argomento che riguarda il giudaismo della diaspora, cioè in questo momento Tertullo fa, naturalmente enfatizza, un elemento che in modo evidente viene dalla situazione degli ebrei asiatici che abbiamo visto essere i principali oppositori durante i viaggi missionari di Paolo. Inoltre viene citata la setta dei Nazorei, alla fine del versetto 5, questo mi sembra la cosa che mi ha attratto di più. Molto importante questo elemento, intanto che il gruppo di Paolo viene considerato addirittura il principale esponente, e questo la dice lunga su come Paolo comunque appariva nel contesto religioso giudaico sia a Gerusalemme sia nella diaspora del gruppo cristiano. È presentata come una setta, come una porzione, come un'eresia. È molto bello il fatto che Paolo, subito dopo, quando prende la parola, non entri nel merito dell'aggettivo Nazorei, di cui adesso parlerò, ma rifiuta il termine setta. Dice al versetto 14: seguendo quella via che chiamano setta. Quindi questo è il primo punto di contrasto ed è l'elemento di difesa che vedremo domani Paolo utilizza. Non è una setta, non è una porzione, piuttosto, secondo Luca, è una setta la corrente dei Sadducei, la corrente dei Farisei, ma non si può dire altrettanto dei cristiani, che invece sono dei viandanti, sono quelli della via, sono dei pellegrini, non si identificano in un luogo o in un gruppo, ma sono in movimento. E sono Nazorei. Ecco, vorrei richiamare l'attenzione su questo aggettivo anche perché purtroppo la traduzione italiana del Nuovo Testamento ha completamente perso questo termine, confondendolo con un altro che pure è attestato, che è il termine nazareno, che è quello che normalmente noi usiamo perché indubbiamente Gesù è presentato come colui che viene da Nazareth, solo che invece il termine nazoreo, che noi troviamo già nel Vangelo di Matteo, proprio quando si dice dell'abitazione e della provenienza di Gesù da Nazareth, sarà chiamato, sembra strano, ma proprio lì Matteo dice sarà chiamato Nazoreo e non Nazareno. E dunque occorre un po' tenere presente che probabilmente il cristianesimo delle origini fa appello a due testi dell'Antico Testamento che mi sembra importante ricordare. Il primo, il più noto, è quello del profeta Isaia, nel capitolo 11, quando si parla dello spirito di Yahweh che si posa sul germoglio, sul virgulto di esse. Ora, il termine virgulto, germoglio, è il termine nazir, da cui viene Nazoreo, e se no, l'altro testo è quello del libro dei Giudici, a proposito di Sansone, che viene presentato come un nazir di Dio. Di solito nella traduzione italiana si dice un consacrato. È molto bello perché in tutti gli Atti degli Apostoli, forse non ce ne siamo accorti, ma il vero nome di Gesù Cristo non è Nazareno, ma è Nazoreo, proprio tenendo conto di questa doppia attestazione dell'Antico Testamento. Per esempio, quando Pietro nel giorno di Pentecoste parla di Gesù, dice che è un uomo accreditato da Dio e dice che è Gesù il Nazoreo. La traduzione italiana lo perde questo aggettivo, confondendolo appunto con l'altro, il Nazareno. Non è una questione geografica, è una questione esistenziale, identitaria. Gesù è il consacrato di Dio, è il virgulto di Dio, è il germoglio di Dio, è l'eletto di Dio, è il Cristo. Non è che stiamo dicendo soltanto il paese dove è andato ad abitare. E così, cito solo questo e poi mi fermo, ma potete vedere tutte le ricorrenze, quando Pietro e Giovanni rialzano lo storpio alla porta del Tempio, nel capitolo 3, nel nome di Gesù Cristo il Nazoreo, alzati e cammina. È nel nome di Gesù Cristo il Nazoreo che quest'uomo vi sta davanti, sano e salvo. Dunque qui dobbiamo un po' riscoprire questo linguaggio che ci viene affidato. Si tratta di ritrovare l'identità di Gesù, ma in questo anche di ritrovare la nostra identità, perché, come leggevamo ieri nella lettera ai Romani, siamo chiamati ad essere, dice esattamente, siamo predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo, del Figlio di Dio. E dunque riscoprirsi così Nazorei di Dio mi pare molto bello oggi.